Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio, 19 novembre 2025, sono le ore 18.36, procediamo all'appello.
Allora, faccio l'appello. Oddi.
Presente.
Tibaldi.
Presente.
Fornelli.
Presente.
Abruzzese.
Presente.
Laganà. Pagnoncelli,
presente.
Gili,
presente.
Divolsi,
presente.
Pasquali,
presente.
Scarano,
presente.
Brero, assente giustificato, giusto?
Alessandro, sì.
Ok, e Robboni,
presente.
E Brevo, Brero Erika,
presente.
Ok, quindi 12 consiglieri su 13, la seduta è valida.
Bene. Punto 1, approvazione dei verbali della seduta precedente. Lo scorso consiglio abbiamo trattato le varie interrogazioni che non vi menziono per non perdere mezz'ora, insomma. Poi c'era la quinta variazione del bilancio, l'approvazione del DUP, il regolamento della commissione del funzionamento della commissione agricoltura, regolamento per i matrimoni civili, una modifica, e poi il regolamento della stazione appaltante qualificata dell'Unione Montana e poi comunicati del sindaco. Procediamo alla votazione. Favorevoli? Astenuti? Un astenuto. Contrari? Nessuno. Allora partiamo con il secondo punto, la designazione dei consiglieri comunali facente parte della commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste. Come detto prima, visto che il 23/9 abbiamo fatto, nell'ultimo consiglio abbiamo approvato il regolamento della composizione e il funzionamento della commissione agricoltura, oggi occorre nominare due consiglieri che faranno parte, oltre al sindaco che la presiderà, di questa commissione. La nomina viene effettuata tramite votazione segreta, ogni consigliere potrà votare un solo nominativo, risulteranno eletti coloro che riceveranno maggior numero di voti, e un consigliere per la maggioranza e un consigliere per la minoranza. Dovremo nominare i due scrutatori, uno per la maggioranza e uno per la minoranza. Chi viene? Pagnoncelli, vuoi venire? Voi non so, ditemi voi. Va bene, allora consigliera Brero, vi verranno distribuiti i foglietti su cui mettere il nominativo, poi piegati li rimettiamo nell'urna. Se i due scrutatori si vogliono avvicinare.
Fornelli Ezio, Fornelli Ezio, Fornelli, Robboni Sara, Robboni Sara.
Grazie.
Quindi 9 voti per Fornelli e 3 per Robboni.
Quindi Ezio Fornelli 9 voti, 3 per Sara Robboni, quindi saranno i due consiglieri all'interno della Commissione Agricoltura. Direi che a questo punto possiamo mettere in votazione. Favorevoli?
Favorevoli.
Astenuti, contrari? Nulla. Votiamo per l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli.
Tutti favorevoli.
Astenuti, contrari? Nulla. Punto numero 3, la sesta variazione del bilancio, la previsione degli esercizi finanziari 2025, 26 e 27. Allora, visto che è presente il consigliere Marco Pruzzese, introdurrà la parte corrente, io poi dirò qualche parola sulla parte dell'investimento. Marco, se vuoi procedere.
Grazie mille, signor Sindaco, buonasera a tutti. Come sempre io faccio la mia relazione a braccio, se avete poi qualche domanda da fare sono a disposizione. Allora, partirei dalla spesa corrente, per quanto riguardano le entrate. Abbiamo un aumento sul capitolo delle violazioni IMU perché sono stati fatti tutti i controlli sugli anni precedenti e quindi andiamo ad aumentare il capitolo di 10.000 euro. Dall'altra parte, in contropartita, andiamo ad aumentare il fondo di crediti di dubbia esigibilità sull'IMU per 7.256 euro, mantenendo quindi la stessa percentuale che è stata utilizzata per la redazione del bilancio di corrente. Stessa cosa viene fatta sulle sanzioni del ruolo della strada, dove aumentiamo di 15.000 euro e dall'altra parte portiamo 13.000 euro di aumento al fondo. Lì la percentuale invece è superiore perché la percentuale di violazioni e le possibilità che incassiamo sono minime rispetto a quello dell'IMU. Andiamo a aumentare, come avevamo già fatto nella prima variazione di questo nuovo mandato, andiamo a aumentare il capitolo dell'IRPEF, perché gli incassi previsti, quelli che già stiamo vedendo, perché sono gli incassi che stanno arrivando, hanno già coperto quello che era già stato deliberato. Quindi andiamo a fare un aumento di altri 26.000 euro, quindi portiamo a 300.000 euro il capitolo. C'è poi il trasferimento dell'Unione Montana per l'assistenza scolastica, che è un trasferimento che viene fatto per la mobilità delle persone disabili. Parliamo di questo è il fondo della Montagna 2024, quindi è già stato rendicontato, quindi è libero e quindi può essere speso, non è una partita di giro. Sono poi stati recuperati 500 euro da gente che non aveva il recupero dell'evasione dei buoni pasto, e quindi andiamo a aumentare questo capitolo, e 500 euro per maggiori incassi per le attività extrascolastiche, quindi pre e dopo scuola. Sulla parte invece quindi delle uscite, vi segnalo un po' le voci un po' più interessanti. Andiamo a inserire 2.000 euro per dare un incarico a un tecnico per fare il piano triennale della informatica manuale della conservazione di tutti i presidi informatici del Comune. Poi aumentiamo di 4.000 euro i rimborsi di tributi non dovuti, perché come vi spiegavo l'altra volta ci troviamo molte volte nei casi di gente che paga l'IMU di altri comuni sul nostro codice ente e quindi noi poi dobbiamo a richiesta restituire queste cifre, quindi dobbiamo andare a inserire, ad aumentare questo capitolo. Abbiamo poi le spese del andiamo ad aumentare il capitolo delle spese condominiali di via Roma 108, dove noi siamo proprietari di due immobili perché abbiamo l'Agorà e il centro 2012, e le spese che erano state messe a inizio anno sono state utilizzate per dei lavori straordinari che sono stati fatti su quanto riguarda il canale e su quanto riguarda poi l'asfaltatura degli interventi fatti. Quindi noi andiamo a, era stata usata la spesa che noi a inizio anno avevamo messo per la spesa che era stata messa nel bilancio fatto dalla commissaria per la spesa corrente, quindi per le spese condominiali, invece sono state usate per la parte straordinaria, quindi noi andiamo a rimettere i soldi per la spesa corrente. Poi andiamo a inserire i buoni pasto per quando non c'è la mensa, i buoni pasto per i dipendenti, 500 euro, 348 euro per le spese della prevenzione del randagismo, perché ci sono stati fatti degli interventi su dei gatti che non sono previsti dalla convenzione che abbiamo con l'Unione Montana. Poi una voce importante è il servizio di igiene urbana, quindi il CISA praticamente, su quel capitolo andiamo a stornare 12.000 euro. Negli anni scorsi i contributi che ricevevamo sotto forma di CONAI, cioè tutto quello che è il riciclato, ci veniva dato l'anno successivo. Quest'anno abbiamo un beneficio perché oltre a ricevere quello dell'anno scorso, il CIS in maniera precauzionale già ogni mese ci va a stornare una cifra, quindi quest'anno prendiamo il CONAI dell'anno scorso più il CONAI di quest'anno e quindi abbiamo un risparmio. Ovviamente è tutto in maniera previsionale, poi il prossimo anno il CISA farà il saldo e vedrà se ci dovrà ridare altri soldi, però ci guadagniamo in quest'anno perché becchiamo 2 anni praticamente e quindi abbiamo questi 12.000 euro liberi che siamo andati a riprendere. Abbiamo poi un'altra voce importante da segnalare, è la quota aggiuntiva del trasferimento che dobbiamo dare al CIS, quindi al socio assistenziale. Come sapete noi paghiamo una quota fissa per ogni numero di abitanti del comune. Negli anni, negli ultimi 3 anni, lo Stato aveva creato un fondo che aveva 3 finalità. All'inizio andava tutto nel fondo ordinario che lo Stato ci trasferisce, poi avevano creato un fondo ad hoc e questi fondi erano utili per il trasporto disabili, che noi riceviamo circa 4.000 euro negli ultimi anni, per tutto quello che è il socio assistenziale, che la prima volta abbiamo ricevuto 15.000 e poi è andato a crescere di poco perché adesso siamo arrivati all'ultimo anno a 18.000, e poi per gli asili nido che invece ha avuto una crescita importante perché il primo anno sono stati 7.000, adesso siamo arrivati a quasi a 30.000 euro che riceviamo su questa voce. I comuni che fanno parte dell'Unione Montana e che gestisce poi che dà in subappalto al CIS tutta l'operatività del socio assistenziale, nel dicembre 2024 hanno deciso, al posto di andare ad aumentare la quota fissa per abitante, di andare a chiedere a tutti i comuni di girare il 70% del fondo che noi riceviamo dallo Stato per il socio assistenziale, girarlo direttamente all'Unione Montana. Quindi questa è solo la partita per girare la cifra che noi abbiamo ricevuto. Ovviamente lo facciamo a posteriori perché l'abbiamo ricevuto quest'anno e quindi a inizio anno non potevamo sapere la quota che poteva essere messa.
Vi anticipo che durante l'ultima riunione che è stata fatta riguardo questa somma è in previsione la possibilità che questa somma, oltre a essere trasferito al 70%, metti anche il costo pro capite, che si parla di 3 o 4 o 5 euro probabilmente il prossimo anno, perché aumentano sempre di più i casi e quindi hanno maggiori spese. Non è detto che nel giro di un anno o due questa quota debba essere riversata al 100% al CIS, con comunque anche l'aumento pro capite che attualmente mi pare che sia 31,50 euro ad abitante e quindi potrebbe arrivare anche a 35-36 euro negli anni a venire.
Sì, io ricordo una cosa, che noi siamo sempre in credito nel confronto del CIS, facendo un calcolo proprio matematico che abbiamo fatto più volte, quello che noi diamo al CIS ci ritorna in quota maggiore, quasi volte 3 volte tanto, quindi comunque ci sta. Ovviamente noi abbiamo la fortuna di essere in un sistema che si chiama, non so cos'è questo rumore,
il telefono.
Lo usavo. lo usavo solo per farmi luce perché non vedevo. Noi abbiamo la fortuna di essere in un'unione che ci permette di andare a prendere i vantaggi anche dei comuni piccoli dove ci sono minori casi, devo proprio toglierlo, dove ci sono minori casi e quindi c'è minore esigenza. Poi l'altra voce che mi sembrava interessante parlare è tutte le voci relative, vedete, degli importi, non so se... E oggi non mi lascia parlare. No, ci sono poi tutte le voci, vedete, di movimentazioni di diversi capitoli, perché come sapete è stato firmato l'accordo per l'aumento degli stipendi della pubblica amministrazione. Quindi adesso è al vaglio della Corte dei Conti, quindi nel momento che la Corte dei Conti approvasse entro novembre, definisse che è tutto costituzionale e che va bene questo aumento, il Comune ha già l'obbligo per il mese di dicembre e per la tredicesima di apportare l'aumento che è stato contrattualizzato. Quindi noi dobbiamo andare a fare tutte le modifiche, ma sono solo, se avete notato, sono solo partite di giro all'interno degli stessi capitoli. Noi lo facciamo in maniera preventiva perché abbiamo visto che l'ultima volta l'accordo era stato fatto il 16 novembre, quindi potrebbe arrivare il 28-29 novembre e noi potremmo poi essere in difficoltà. Queste sono le voci più importanti per quanto riguarda la spesa corrente. Non ho poi altre voci importanti. Ho poi sulla parte investimento due cose, poi lascio la parola al sindaco. Abbiamo ricevuto un contributo di 5.300 euro per l'Aulo Studio. Faccio i complimenti alla Giunta e alla vice sindaca Tibaldi, che ha seguito personalmente l'intervento. È il primo contributo che riceviamo direttamente come amministrazione, che ovviamente è una partita di giro perché quei soldi li andiamo a utilizzare per quello che prevedeva il contributo, quindi per gli arredi e per le attrezzature scolastiche. Sulla parte dell'avanzo di amministrazione andiamo a impegnare un po' di avanzo libero. La parte principale, ne parleremo in una delibera successiva, che è quella della chiusura di due mutui fatti, quindi trovate nelle voci l'importo praticamente che andiamo a chiudere questi mutui. Le altre voci sono relative a degli interventi, uno importante, quella della demolizione del basso fabbricato di Monasterolo, poi ne parlerà maggiormente il sindaco, l'acquisto dell'umidificatore dell'ufficio anagrafe, che è un problema annoso, che sono seduto su questi banchi ormai da 16 anni ed è un problema che abbiamo sempre affrontato facendo diversi interventi, anche interventi corposi, però la situazione purtroppo, sappiamo che qua sotto passa un canale e quindi l'umidità è di difficile gestione e quindi si prova con questo deumidificatore industriale a vedere se riesce a risolvere in parte il problema, come hanno detto i tecnici. Poi interventi sulle tende dell'asilo, sulle tende dei due asili, sia della materna di Monasterolo che della materna di Cafasse. E poi altre cose importanti da dirvi non c'è. C'è solo una partita un po' di giro, due partite di giro, che è l'avanzo vincolato da trasferimento. Andiamo a togliere i 1.500 euro e li andiamo a mettere sul retrocessione dei loculi. Quindi c'è gente che ci sta restituendo i loculi e quindi dobbiamo, come prevede le nostre convenzioni, restituire una parte dei soldi che erano stati versati, però questo è sempre avanzo vincolato. E poi nell'avanzo vincolato andiamo a trasferire e a creare il capitolo per la restituzione dei contributi per le indennità dei dipendenti, dei consiglieri e della giunta, perché abbiamo avuto un anno di commissariamento e quindi questa quota non ci spetta e da un momento all'altro potrebbe venirci richiesta da parte dello Stato. Perché, come vi ricordate, tutto quando è stato fatto l'aumento delle indennità della giunta e degli assessori, queste vengono ridate direttamente, vengono pagate direttamente dallo Stato, perché era una cosa che era stata voluta dallo Stato. Quindi quando c'era stato l'aumento nella precedente legislatura, l'aumento era stato voluto dallo Stato e finanziato totalmente dallo Stato, non dai singoli comuni. Se avete domande sono a disposizione.
Grazie Apuzzese. Concludo solo dicendo appunto la situazione dell'ex asilo di Monasterolo versa in condizioni precarie, è stato fatto anche uno studio da parte di un professionista che l'ha dichiarato totalmente insicuro, per cui era stato già richiesto l'abbattimento durante il mandato della commissaria prefettizia, del commissario prefettizio, non era avvenuto all'epoca perché non c'erano abbastanza fondi economici per poterlo fare, e ai noi tocca a noi farlo. Ci spiace, uno, perché comunque è una somma notevole, 78.500 euro, però di fronte alla sicurezza non possiamo tirarci indietro, di conseguenza agiremo in questa direzione. Poi, come ha detto già Pruzzede, c'è l'acquisto del deumidificatore, perché tutte le soluzioni che sono state trovate e utilizzate man mano dentro nei locali dell'anagrafe subito si sono risultate efficaci, man mano che sono passati gli anni si ripresenta il problema, di conseguenza per far lavorare anche in un luogo un po' più salubre le dipendenti si è deciso di acquistare questo deumidificatore. Sulla scuola di materna di Cafasse integreremo 2.500 euro per la sostituzione del linoleum nei locali dello spogliatoio, perché c'è stato un pseudo cedimento del pavimento, per cui va sollevato l'attuale pavimento, risanata la pavimentazione e rivestiremo di nuovo col linoleum. Poi ci sono le tende, che c'è questa parte di integrazione su Monasterolo, ma c'è già anche prevista l'acquisizione delle nuove tendaggi, sempre per far dormire i bimbi, tendaggi nuovi, tendaggi oscuranti, insomma. Per Monasterolo si pensa anche di levare quella parete divisoria che veniva utilizzata una volta per dividere l'aula più grande in due locali, verrà tolto per mettere un tendone modi sipario, diciamo, in modo tale che possa comunque essere divisa, ma in modo un po' più sicuro, visto che quella parete lì non veniva più utilizzata per questioni di sicurezza. Direi che abbiamo più o meno spiegato tutto, se avete interventi o domande io e Marco rispondiamo.
Buonasera a tutti. Allora, intanto solo una parentesi. Avevamo chiesto cortesemente se fosse possibile convocare i consigli alle 21, come si è sempre fatto. Ci ritroviamo di nuovo un consiglio alle 18.30, tant'è che un nostro consigliere non è riuscito a venire. A me questo dispiace molto, non tanto perché il consigliere poi magari recupera, la prossima volta ci sarà, però ci sono tante persone che non riescono a essere presenti a quest'ora. Io sono arrivato un po' in ritardo, cosa che solitamente non succede. Vi chiedo ancora una volta, cortesemente, gentilmente, se è possibile convocare i consigli alle 21. Detto questo, mi stavo facendo una domanda: a quanto ammonta il gettito previsto per il 2025 in seguito alla variazione di bilancio dell'IMU? Cioè, scusi, dell'IRPEF?
300.000 euro.
Ok. Contro? Prima quant'era?
Quello che era stato messo in maniera previsionale?
Sì.
In maniera previsionale era stato messo, qua abbiamo aumentato di 26 più 10, avevamo messo circa 270.000.
Ok. Poi è un'altra
questo voce... in maniera previsionale, sempre perché il bilancio che era stato fatto nel periodo della commissaria era stato fatto in maniera previsionale, pensando che col tema che c'era tanta cassa integrazione, tanta crisi in giro, gli incassi dell'IRPEF fossero minori, cosa che per fortuna non ha toccato gli abitanti di Cafasse, e quindi il gettito è stato maggiore. Ma ovviamente si usa sempre il bilancio, si usa sempre nel bilancio in maniera precauzionale: metto meno nelle entrate, se poi arrivano su le vado a variare dopo.
Sì. Poi volevo chiedere ancora una cosa: quali cause specifiche hanno portato alla necessità di incrementare in modo rilevante le maggiori spese per le scuole dell'infanzia, delle utenze,
scusi,
palestre?
Me l'ero dimenticato, no.
Una cosa strutturale o...
Purtroppo no, sono tutte utenze, soprattutto quella del gas, che ci sono stati aumenti rispetto a quello che era stata la previsione dello scorso anno.
Che era già stata una previsione in aumento. Cioè, la politica con cui è sempre stato redatto il bilancio è che le entrate cerchiamo di tenerle più basse e cerchiamo di mettere le uscite più alte per avere comunque delle valvole di sfogo. Pur avendo messo quei capitoli, che non era stato redatto da noi quel bilancio, non è stato fatto ancora dal commissario prefettizio, era già stato messo più di quello che era stato speso l'anno precedente. Purtroppo o è stato un inverno più freddo, ci sono stati maggiori consumi, e quindi purtroppo abbiamo le bollette alle mani, dobbiamo per forza cercare di reperire quello. Infatti il grande problema, ma era un problema che io la prima volta che ho ripreso in mano il bilancio di questa legislatura con la dottoressa Aureli avevamo subito affrontato, era la mancanza di liquidità nella spesa corrente, perché purtroppo le entrate sono entrate fisse e mentre invece le spese stanno purtroppo aumentando, anzi le entrate sono fisse, quelle gettito che ci arrivava dall'IMU, dall'IRPEF eccetera, ma abbiamo il fondo di solidarietà che da quando io mi sedevo qua 16 anni fa era lassù, oggi è sceso in maniera vortiginosa, quindi i trasferimenti statali della spesa corrente stanno sempre più diminuendo, mentre invece la spesa purtroppo continua, quindi ci sono le due scelte, o taglio dove, finché posso tagliare, oppure devo poi tagliare i servizi, oppure cercare di aumentare dove posso aumentare.
Per quanto riguarda invece il contributo CONAI, non dovrebbe essere già considerato nel PEF e per quale motivo i risparmi di gestione non vengono automaticamente trasferiti ai cittadini tramite riduzione della tariffa come previsto nella normativa?
Quello viene già fatto, perché quello viene presente, il contributo CONAI è già presente nel piano finanziario che noi riceviamo e quindi viene già spalmato. Noi abbiamo il vantaggio quest'anno solo perché c'è i due anni, c'è solo i due anni, perché c'è, noi andavamo in disavanzo perché noi incassavamo già il netto, perché noi dal piano finanziario, il piano finanziario è compreso da tutti quelli sono i costi e poi da questa quella è l'unica entrata e quindi noi andiamo a ripartire sui cittadini la differenza. Noi incassavamo la differenza, però avevamo il buco del CONAI che lo prendevamo l'anno dopo. Quest'anno noi abbiamo il vantaggio perché il CIS quest'anno ci toglie già mensilmente il CONAI di quest'anno e più abbiamo ricevuto il CONAI dell'anno scorso, quindi abbiamo un vantaggio sulla spesa di corrente di quest'anno, che poi il prossimo anno si ritorna alla normalità, perché lo incasseremo mensilmente, ma questo è già nel piano finanziario del CISA e quindi dal piano finanziario da cui poi vengono redatte le bollette.
Ringrazio il consigliere per le delucidazioni e per l'esposizione, come sempre impeccabile. Avrei gradito sentirla dall'assessore al bilancio, ma ovviamente prendiamo quello che c'è.
Bene, possiamo votare? Favorevoli? Astenuti? Contrari? Nessuno. Votiamo per l'immediata eseguibilità? Favorevoli? Astenuti? 3. Contrari? Nessuno. Punto numero 4, l'estinzione anticipata dei mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti. Allora, visto l'attuale disponibilità economica da parte del nostro comune, abbiamo deciso di estinguere due mutui che erano stati stipulati, uno nel 2007 e uno nel 2012. Per un totale di poco più di 141.500 euro. Questo permetterà un risparmio di circa 54.000 euro di interessi. Sostanzialmente questo significa che avremo un risparmio annuo sulla quota capitale interessi pari a 10.800 euro, questo decorre dal 2026. Questi due mutui erano stati fatti appunto nel 2007 e 2012, ma erano stati rimodulati e rinegoziati nel 2020 tramite la scorsa legislatura e sarebbero dovuti scadere nel 2043. Abbiamo deciso di far questo per recuperare direttamente una quota di circa 10.000 euro sulla spesa corrente dal prossimo anno, e perché ci sembrava un po' incoerente avere dei soldi disponibili e portarci avanti 54.000 euro di interessi. Marco, se vuole, a procedere, se vuole continuare.
No, Marco va benissimo. Allora, andiamo in tendenza con quello che è prestato il nostro pensiero. 5 anni fa, perché era il 2020, noi avevamo votato contrari alla rimodulazione dei mutui, perché nella gestione del buon padre di famiglia, come avevo fatto l'intervento quella sera in consiglio comunale, con la disponibilità sulla parte investimento, andare a rimodulare il mutuo mi sembrava una cosa non utile, perché andava a appesantire gli oneri finanziari e quindi l'esborso per il comune. Come ha detto il sindaco, andiamo a chiudere 2 mutui. La scelta di chiudere questi 2 mutui è stata fatta in base al tasso di interesse che noi paghiamo. Quindi si è andati a scegliere i 2 mutui che hanno il tasso di interesse più alto. Andiamo a chiudere un mutuo che era stato fatto dalla giunta Prelini e l'unico mutuo invece che aveva fatto la giunta Sorrisio, quindi che avevo partecipato anch'io e avevo votato e avevo seguito la pratica, perché era il mutuo che era stato fatto per l'intervento che avevamo fatto sul centro 2012, quindi sulla, dove c'è la sede della Filarmonica, il magazzino comunale e la sede dell'IB. Come diceva il sindaco, abbiamo un risparmio che era quello l'obiettivo principale, perché come vi ho detto prima nella versione di bilancio noi abbiamo un problema in spesa corrente, quindi noi dobbiamo cercare di limitare il massimo, di cercare di o di aumentare le entrate o di diminuire le spese, e quindi così andiamo a liberarci 10.800 euro già dal bilancio 2026. E questa è una scelta forte, perché noi avremmo potuto usare questi soldi per andare a fare degli investimenti, invece noi per degli investimenti straordinari che sicuramente hanno più visibilità, noi invece lo facciamo in un'ottica per aiutare il comune nei prossimi anni. Uno, perché andiamo a risparmiare 54.000 euro, che comunque non sono pochi. Due, perché continuiamo e possiamo permettere ai nostri cittadini di avere gli stessi servizi e di non intervenire in riduzione dei servizi. A oggi rimangono ancora 6 mutui in essere, di cui il più vecchio, e mi è spiaciuto non andare a chiudere il più vecchio, perché il più vecchio è datato ancora anni 90. Purtroppo però aveva un tasso di interesse così basso che ho preferito andare a chiudere quello con un tasso di interesse più elevato. Se avete qualche domanda sui mutui in piedi, sono abbastanza preparato. Il foglio è un po', me lo diceva prima Roberta, questo foglio credo che è il foglio che mi ha stampato ancora Oreste nel 2019 con l'elenco dei mutui, che io poi ho modificato anno per anno con quello che abbiamo già pagato. Si ricordo che sono mutui rate semestrali, i rati comuni. Quindi noi chiuderemo, come avete visto dalla delibera, al 31 dicembre.
Quindi dai documenti si evince che il risparmio in spesa corrente sarà di quasi 11.000 euro. Si può sapere come verranno impegnati questi fondi? E poi se è intenzione dell'amministrazione accendere altri mutui per altri scopi nell'immediato futuro?
Beh, in questo momento non abbiamo ancora una previsione di come spendere questi soldi, sicuramente per quello che, di cui parlavamo prima, che le spese aumentano sia a livello di, come dire, di servizi nei confronti della popolazione, verranno investiti su quel versante lì. Mi sento di dire che non sentiamo la necessità di accendere mutui in questo momento, perché non vediamo esigenze di spese di un certo livello, insomma.
È possibile sapere quali sono le spese che stanno mettendo in crisi la spesa corrente? Uscite maggiori che stanno mettendo in crisi la spesa corrente, perché qui si sta facendo un intervento abbastanza pesante, poi ne parleremo al punto 7 dell'ordine del giorno.
Allora, poi se vuole ne parliamo. Allora, il tema è che noi negli ultimi anni le entrate sono sempre state stabili. Anzi, ogni anno, se noi andiamo a vedere, le entrate del comune diminuiscono, perché il fondo di solidarietà che ci gira lo Stato ogni anno sta diminuendo. Noi purtroppo sulla spesa, se vogliamo mantenere gli stessi servizi, dopo che abbiamo cercato negli anni di razionalizzare tutto il possibile, mi ricordo gli interventi che abbiamo fatto in giunta assieme su tutto l'impianto della luce LED per cercare di andare a risparmiare sull'impianto luce, sono stati fatti tutti gli interventi per cercare di ottimizzare quello che è la voce dei costi, che ci sia un costo unico, no, c'è un aumento generale del costo, che va da aumento del costo della mensa, del servizio scolastico, perché è aumentato il carburante, dalle assicurazioni che sono aumentate, dalle utenze che sono aumentate e da quello che potrà aumentare, come diceva il sindaco, nel CIS. Perché comunque noi dobbiamo pensare che se noi guardiamo tutti gli altri consorzi siamo quelli che noi paghiamo meno, se noi ci rivolgiamo solo al Canavese sono già verso vicino ai 40 euro come costo per utenza, quindi noi andiamo a calcolare 10 euro per i 3500 abitanti, noi dobbiamo, il ragionamento è un ragionamento quello che io ho fatto e che è un pochettino anti, cioè se io devo guardare la vista politica è antipopolare, però è prevedere meglio che provvedere, perché io prevedo, intervengo oggi chiudendo dei mutui, perché oggi, come le dicevo prima, sarebbe molto più facile fare un grande intervento da 120.000 euro, sarebbe molto più apprezzato dai cittadini che andare a chiudere un mutuo, che nessuno domani parlerà al bar che bravi hanno chiuso due mutui, però quello ci porta a un risparmio di spesa corrente che ci permette di coprire dei servizi, che può essere l'aumento delle bollette dell'utenza.
Questo, come poi l'intervento di cui parleremo dopo, di cui le ha accennato, è, come diceva consigliera Pruzzese, in modo tale da non trovarci domani senza possibilità di offrire dei servizi alla popolazione, che mi sembra anche un ragionamento magari, forse come dice lui, impopolare dal livello politico, anche delle scelte che verranno discusse dopo, ma sicuramente prudenziale nei confronti di quelli che saranno i servizi che potremo continuare ad offrire ai cittadini. Ci sono altri interventi? Possiamo mettere in votazione? Favorevoli? Astenuti? Contrari? Votiamo di nuovo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Determinazione della quota degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare ai fini di legge regionale numero 15 del 73 del 1989 per l'anno 2026. Come credo tutti voi sappiate, sostanzialmente noi destiniamo il 5% degli oneri di urbanizzazione agli interventi relativi ai luoghi di culto, secondo quello che è la legge 15 appunto del 73 del 1989. Quindi quest'anno presumiamo una somma di 2.600 euro da destinare per il 2026. Questo accantonamento, che attualmente è si aggira intorno ai 7.500 euro attualmente accantonati, è una somma che viene annualmente accantonata e creata per dare un polmone di ossigeno alle nostre due parrocchie, che quella di Cafasse e Monasterolo, però possono essere richieste dalle parrocchie utilizzati solo su lavori sugli edifici, ecco, non ad esempio per bollette, utenze e quant'altro. Quindi nel caso in cui dovessero fare interventi straordinari di manutenzione sugli edifici possono chiedere, come avvenuto adesso non ricordo, ma 3 o 4 anni fa da parte della parrocchia di Cafasse, per degli interventi sul riscaldamento della casa parrocchiale hanno chiesto parte di questa somma. Quindi questo è quanto, insomma. Se avete domande. Prustede, vuole aggiungere qualcosa?
No, è un accantonamento obbligatorio per legge. Normalmente le parrocchie hanno sempre cercato di far accantonare il più possibile per fare degli interventi. Noi abbiamo questo bello e brutto di avere due parrocchie, quindi i primi che li chiedono saremo noi a andare a concederli.
Sì, poi sostanzialmente negli anni è sempre stato per par condicio un po' dato una volta uno, una volta all'altro, diciamo così. Dunque, possiamo mettere in votazione se non ci sono interventi. Favorevoli? Tutti? Astenuti? Nessuno? Contrari? Anche qui dobbiamo votare l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli? Tutti favorevoli? Astenuti? Contrari? Punto numero 6, la verifica qualità e quantità delle aree fabbricate da destinarsi alla residenza attiva, produttive e terziarie da cedersi in proprietà o diritti superfici, determinazione prezzi di cessione anno 2026. Dunque, questi sono un tipo di edifici che noi non abbiamo specifici sulla nostra, sul nostro piano regolatore, di conseguenza si porta in votazione perché è propedeutico per il bilancio, però di per sé non abbiamo da decidere nessun tipo di prezzo di cessione. Se l'assessore Giri vuole aggiungere qualcosa, visto che è il suo settore.
Sì, no, appunto, come diceva il sindaco, sono aree che non sono previste nel nostro piano regolatore, quindi semplicemente non abbiamo decisioni da prendere, ecco, in merito a questo argomento.
Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Favorevoli?
9 voti favorevoli.
Astenuti? Contrari? Anche qui dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli, astenuti, 3, contrari, nessuno. Punto numero 7, addizionale comunale IRPEF, approvazione per l'anno 2026. Come dicevamo prima, la decisione dell'incremento dell'aliquota IRPEF non è stata assolutamente semplice, ma abbiamo deciso di fare questo passo perché si rende necessario per garantire, come dicevamo, l'equilibrio di bilancio per gli anni futuri. Partendo però dal 2027, perché poi i benefici di questo aumento si vedranno poi nel 2027. Tutto questa manovra, in considerazione del fatto che, come diceva anche il consigliere Abruzzese, diminuiscono sempre di più i trasferimenti da parte dello Stato, ma aumentano i costi per i servizi essenziali che, come dicevamo, partendo dalla mensa, così come lo scuolabus, così come il mantenimento delle varie sedi delle associazioni, delle scuole, delle palestre e quant'altro, rischieremo tra un paio d'anni, due o tre anni, ad avere difficoltà a riuscire a coprire tutte queste spese. Abbiamo deciso di aumentare sostanzialmente sulla prima fascia di reddito, che va dai 15.000 ai 28.000 euro, da uno 0,50 a uno 0,70%, sostanzialmente perché era praticamente quasi l'unica che potevamo aumentare, visto che sulla seconda fascia eravamo già allo 0,78%. E abbiamo aumentato fino allo 0,79, perché comunque deve esserci una differenza dalla seconda alla terza fascia. Attualmente la terza fascia, che per le fasce di reddito oltre 50.000 euro, attualmente è già allo 0,80%, che è il massimo possibile. Non potevamo appunto arrivare con la seconda alla stessa cifra, quindi ci siamo tenuti un punto sotto. Sostanzialmente, come diceva Protese, sappiamo che soprattutto il primo anno di mandato potrà essere sicuramente, sarà criticata questa scelta, ma è via prudenziale per avere dei fondi negli anni successivi. Sostanzialmente ci sarà un aumento di circa 4 euro busta paga per i dipendenti residenti appunto a Cafasse. Il Comune otterrà un'entrata dal 2027, presumibilmente intorno, calcolati in maniera molto prudenziale, sui 70.000 euro, che potrebbero anche arrivare a 100.000 euro se tutto funziona come attualmente funziona, quindi posti di lavoro, stessi posti di lavoro, stessa occupazione. Se Abruzzese vuole anche lui aggiungere qualcosa.
Allora, ero presente e sono presenti altri due consiglieri che, quando abbiamo inserito l'addizionale IRPEF a Cafasse, perché fino al 2009, fino alla legislatura di Sorriso, l'addizionale IRPEF non era presente, e mi ricordo le ore che con il consigliere Scarano e con la consigliera Berero abbiamo guardato e riguardato il bilancio per cercare di non mettere l'IRPEF, perché comunque noi eravamo l'unico comune della zona che non aveva l'addizionale, ma purtroppo all'epoca eravamo stati obbligati a metterlo perché i tagli che aveva fatto lo Stato sul fondo di solidarietà erano stati troppo pesanti. L'addizionale IRPEF era poi stata rivista, era stata andata in continuità per tutti e due i mandati Sorriso, era stata poi rivista perché lo Stato aveva aggiunto uno scaglione, quindi aveva modificato gli scaglioni, quindi con la legislatura successiva era stata poi stata rivista le percentuali. Oggi è l'unica voce che possiamo andare a provare a toccare per cercare di trovare un equilibrio sul bilancio. La tocchiamo ma con dei valori che ci perdono sostenibili, perché parliamo per un costo per le famiglie, per un reddito medio di 4 euro, quindi un costo sicuramente che può essere sostenuto. Quello però ci permette di avere 70.000 euro in più sulla spesa corrente, in maniera sempre prudenziale, perché noi ragioniamo sempre in maniera prudenziale per coprire la spesa corrente. Le percentuali le ha già dette il sindaco, altro da dire altro sull'addizionale IRPEF non ce l'ho. Sicuramente, come ha detto il sindaco, è fatto in un'ottica preventiva, perché noi i benefici non ce li avrà tanto questa amministrazione, ma ce li avrà il futuro, perché l'amministrazione già, noi a metà mandato vedremo i primi soldi di questi incassi, perché noi prima che parlavamo dell'IRPEF, parliamo dell'IRPEF che noi incassiamo sull'anno scorso. Prossimo anno incasseremo quest'anno, quindi incasseremo ancora tariffe vecchie, nel 2027 incasseremo il 2026 e quindi vedremo i primi aumenti, ma come legislatura saremo già a metà, avremo già superato la metà del mandato.
Per dovere di cronaca aggiungo solo due valori, giusto per dare anche un'idea di quelle che sono le spese di cui parlavamo prima. Parlando di aumento, si pensa alle famiglie, pensiamo alle famiglie con figli. Siamo uno dei pochi comuni che ad esempio sulla mensa continua ad integrare la quota anche per le persone che non hanno esenzioni. Noi ci rimettiamo circa una quarantina, 40.000 euro all'anno su quello che è il discorso mensa per le famiglie, che non è un rimetterci ma è un investimento sui nostri figli, sui nostri ragazzi, quindi ci rimettiamo, ma è sicuramente un investimento. Ci rimettiamo circa 21.000 euro su quello che è il servizio dello scuolabus, quindi credo che a fronte di una famiglia che si esponga di 4 euro al mese sicuramente ha un ritorno di servizi non indifferente, mi sento di dire questo da parte di famiglia anche.
Assessore Apruzzese, consigliere, si ricorda per caso gli anni precedenti a quanto ammontavano le spese per lo scuolabus e della mensa, l'integrazione?
Allora, tutti i servizi a domanda individuale, compresa la palestra, sono sempre stati negativi, se si ricorda.
Sì, certo.
Le percentuali sono, negli ultimi anni, abbiamo visto col sindaco, è aumentato il differenziale. Come importo singolo non me lo ricordo, però io mi ricordo sempre la solita frase che dicevo Oreste, che l'unico servizio a domanda individuale che abbiamo positivo al 700% era la pesa pubblica.
Sì. Che non è neanche più così ultimamente.
Quindi è scesa anche quella, ma quello era ricordo.
Negli ultimi anni sicuramente.
Sicuramente è sceso l'utilizzo perché è cambiato, esatto. D'accordo. Però diciamo che la forbice c'è sempre stata negativa, sono sempre stati servizi in perdita. Dove il comune, cioè in perdita, dove il comune doveva integrare la quota. Diciamo che l'aumento dei costi degli ultimi anni con l'inflazione a doppia cifra non ha portato dall'altra parte uno stesso aumento a carico dell'utente finale, quindi la forbice è aumentata ancora
e
di più.
E aggiungo anche che negli ultimi anni ci sono diverse famiglie che, vuoi per difficoltà o vuoi perché alcune volte mi viene da pensare per menefreghismo, alcune volte non paghino tutte le rette e noi continuiamo a dare comunque il servizio come giustamente deve essere ai ragazzi, sia per quanto riguarda la mensa che quanto riguarda lo scuolabus, quindi dobbiamo comunque avere qualcosa per affrontare anche questo.
Beh, questo è sempre stato fatto, non abbiamo mai lasciato nessuno senza mangiare neanche
nell'amministrazione. No, però le assicuro che la percentuale di anno in anno sta aumentando.
No, siamo d'accordo, però il punto è questo, noi stiamo andando a fare un incremento pesante sull'IRPEF, soprattutto sulla fascia più debole, che è quella che va dai 15.001 ai 28.000. Non lo facciamo di un punto percentuale, lo facciamo di 2 punti percentuali, quindi passiamo da 0,5 a 0,8%. Aumentiamo lo scaglione da 28.001 a 50.000 di un altro 0,01, che è l'unica cosa che potevate fare, perché arrivare a 0,8 non si poteva. Quindi io mi chiedo, visto e considerato quelli che sono gli aumenti, mi aspettavo perlomeno una visione più chiara e nitida di quelle che sono le spese che andremo ad affrontare nel futuro, rapportate a quello che è l'aumento che noi stiamo chiedendo adesso ai cittadini, perché oltre ai nostri balzelli ci sono anche quelli che derivano da altre cose, tipo la tariffa sui rifiuti. Ci sono 6 euro che ballano in più rispetto alle tariffe precedenti, perché vanno a integrare quelle quote che non vengono versate. Quindi una sorta di contributo di solidarietà che le famiglie danno in più se lo sono ritrovato in bolletta, e qualcuno chiede come mai. Adesso andiamo a aumentare l'IRPEF in maniera così pesante, ripeto, sullo scaglione più debole, mi aspettavo una relazione più specifica e più puntuale su quelli che erano i maggiori costi che andremo a sostenere. Perché io così non riesco a spiegarglielo alla gente, il perché un aumento così importante. Poi... ovviamente voi dite 4 euro, sono 4 euro, sì, siamo 4 euro, ma signori, 4 euro su una famiglia incidono comunque, perché sono 4 euro di questo, 4 euro di quello, e alla fine del mese magari fanno 40-50 euro che su una famiglia incidono.
Certo, le continuo a portare l'esempio, ad esempio, della mensa, che il comune ci rimette circa un euro a bambino.
Non ci rimette, li sta investendo.
Gliel'ho detto, li sta investendo, ma okay. In ogni caso deve avere l'esborso, sì, di questi un euro a bambino, per cui non c'è neanche il ritorno in nessun modo sui 4 euro di questa, signor, di questo aumento.
Signor Sindaco, però non si arrampichi.
Sto chiedendo
puntualmente
che, come le ho detto
quali
prima,
sono i minori incassi e di quanto stiamo parlando. La
questo
cifra
è
ce
anche
l'ha
un
o no?
Aumento per non trovarci tra 2 o 3 anni, visto che continuano a diminuire gli arrivi dallo Stato e continuano a richiederli, così come ha detto anche il consigliere abruzzese, il CIS, che verremo ad aumentare una spesa che non è una cosa indifferente se lei pensa al costo pro capite, recuperiamo a malapena i soldi che stiamo andando a richiedere. Le abbiamo spiegato delle bollette, mi sembra anche chiaro che o decidiamo di non utilizzare più alcuni locali comunali come possono essere le sedi dell'associazione, mi viene in mente, oppure limitare l'uso delle palestre solo all'utilizzo scolastico. Credo che anche l'utilizzo delle palestre alla fine torni come servizio alla popolazione, mi viene in mente ad esempio il judo, il twirling o queste attività che sono una fonte di svago per i ragazzi. Eravamo sicuri che questo aumento fosse criticato, ma giustamente, da voi, ma come da tanti cittadini. Abbiamo avuto il coraggio di farlo lo stesso per cercare di, pensando con un po' di lungimiranza, avere poi servizi da offrire anche tra 2 o 3 anni. Questo è stato il nostro pensiero e tale rimane, insomma.
Non è una giustificazione che ritengo accettabile, nel senso che, cioè, in previsione di, io posso anche mandare la prima tariffa a 0,75, 0,78, cioè a capocchia. Io voglio sapere perché stiamo aumentando di questa percentuale per ricevere in cambio queste cifre dei cittadini. Qual è la voce di spesa, quali sono le spese, qual è l'ammanco futuro che io ipotizzo? Allora, a quel punto si parla di costi per i cittadini, se no diversamente stiamo prendendo dei soldi che magari poi non ci serviranno, però li stiamo incamerando. La mia domanda è perché? Perché abbiamo questo maggiore sborso da parte della cittadinanza?
Perché se non lo, allora...
perché se non lo fai, lo fai l'anno dopo?
No, perché io non
perché
posso...
No?
Perché se io lo faccio nel...
L'anno dopo lo recuperi, l'anno dopo ancora, siamo d'accordo, ma tu adesso sei impiccato, perché mi date il dato preciso di quanto è l'ammanco? Cioè, perché il comune non ce la fa a pagare?
Allora,
Questa è la domanda, non ce la
credo che
più.
Sia inutile arrivare ad un ammanco, cioè è inutile mettere poi chiudere le porte quando vuoi scappare.
Ma sì, ma io quindi posso anche fare una previsione da qui a 10 anni, mancheranno dei soldi,
bilancio
metto
familiare
oggi,
prima
però.
Di rimanere senza soldi uno si mette magari
non siamo senza soldi
prima di arrivare a non avere i soldi per dare i servizi magari poi è una scelta politica sapevamo
sì,
che
certo.
L'avreste contestata, la contesteranno in tanti
certo,
per cui
scelta
non...
politica nostra
esatto.
Votare contro
posso solo dire una cosa, consigliere Scarano. Allora, noi dobbiamo partire da un presupposto, però, che io se io vado a toccare l'IRPEF, io la vedo fra 2 anni. Se domani il CIS decide di portare a 40 euro, io devo pagare subito. Se oggi e se lei ha visto le ultime variazioni di bilancio, che noi per variare, per coprire, dobbiamo coprire 12 capitoli, vuol dire che già stiamo iniziando a raschiare il barile, perché se si ricorda una volta, quando io facevo una variazione di bilancio, toccavo un solo capitolo, perché avevo il capitolo un pochettino polmone che tenevo più ampio per gestire. Se io per andare a coprire le utenze devo andare a coprire, andare a togliere i 100 euro, vuol dire che sono già... Non sono tirato, perché nessuno dice che il comune è tirato. Oggi, se io avessi dovuto fare la scelta politica per essere rieletto, io oggi non aumentavo l'IRPEF e se arrivava qualcuno fra 5 anni si trovava un comune legato da non poter fare niente e da non poter neanche più dare i servizi correnti. Questa scelta è una scelta da buon padre di famiglia, come quella di chiudere i mutui, perché come l'ho detto prima, al posto di chiudere i mutui facevo la piazza nuova, facevo il parcheggio nuovo, erano tutti più contenti. Invece noi andiamo a liberare 11.000 euro in spesa corrente, che vuol dire coprire in parte l'aumento delle utenze. Cioè noi facciamo una scelta da buon padre di famiglia, perché oggi con i venti che ci sono e con il fatto che io non posso aumentare le tasse, non posso aumentare l'IRPEF oggi e vederla domani, ma io la vedo fra 2 anni e io per 2 anni devo pagare l'aumento del CIS. E come li pago? Cioè lei preferisce oggi aumentare l'IRPEF o fra 2 anni andare dalle famiglie e dire la mensa triplica? Perché io sono arrivato, siamo obbligati a fare quello.
Non la mettiamo così, lei cosa preferisce, perché la risposta la sa già, non la metta su questo punto, non siamo a quel livello. Ecco, voi, io ripeto, ne avete quantificato i costi o no? No! Finisce qui la storia, cioè voi state facendo una previsione di un qualcosa che non avete idea di quanto vi costerà.
Bene,
voi state
allora...
aumentando a 0,70 anziché 0,5 quello che era e non sapete effettivamente quali saranno questi costi, punto, cioè non c'è niente da discutere.
Bon,
finisce qui, è una scelta politica vostra, aumentate l'IRPEF. Come, scusi?
Dicevo, allora finisce quel discorso, mettiamo pure in votazione.
Finisce, non finisci, innanzitutto.
Finisce, ho detto finisce, okay, forse ha capito okay, male, bene, ho detto finisce quel
bene.
Discorso.
E comunque finisce quel discorso, se sto parlando no, si rivolga anche
l'ha
in
detto lei,
modo,
finisce perché... quel discorso, finiamo
no,
quel
l'ha
discorso.
Detto lei, quel discorso è
vabbè.
Finito, lasci perdere. Va.
Mettiamo pure in votazione, favorevoli?
I nuovi favorevoli.
Astenuti?
Nessuno.
Contrari?
3.
Sì. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Astenuti?
Nessuno.
Contrari? Dunque, siamo al punto numero 8, l'imposta municipale propria IMU, approvazione aliquota e determinazione per l'anno 2026, conferma. Nulla, qua non ci sono state variazioni per quanto riguardano le aliquote, rimangono quelle che erano, quindi sostanzialmente per l'abitazione principale lo 0,60%, per i fabbricati rurale lo 0,10%, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D il 0,955%, per le aree fabbricate 0,76%, per i fabbricati diversi da quei punti precedenti 0,955%, così come i fabbricati classificati nel gruppo D sostanzialmente. Ci sono interventi? Possiamo mettere in votazione? Favorevoli? Astenuti? Contrari? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Punto numero 9. C'è la mozione presentata dal gruppo di minoranza ad oggetto contro la follia della corsa al riarmo ed in favore della pace, nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione. Premesso che la consigliera Erika Brero ha presentato via PEC, appunto, aveva acclamato al protocollo 7982 del 7-11 la mozione contro la follia della corsa al riarmo in favore della pace nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, chiediamo intanto se può leggere la mozione, visto che lei è la promotrice, ci farebbe piacere, grazie.
Buonasera. Chiedo scusa. Premesso che l'articolo 11 della Costituzione recita: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ed un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni rivolte a tale scopo. La storia ha ripetutamente dimostrato che la militarizzazione non porti pace né sicurezza, ma perpetui cicli di distruzione, sofferenza e ingiustizia. La spesa militare globale ha raggiunto nel 2024 la cifra record di 2.718 miliardi di dollari, con un incremento del 20% negli ultimi 3 anni, il maggiore dei tempi della Guerra Fredda. L'Europa ha registrato un aumento del 17%, raggiungendo 693 miliardi di dollari complessivi, mentre i 32 Stati membri della NATO rappresentano il 55% del totale mondiale, per 1.506 miliardi di dollari. La spesa militare italiana per il 2025 è stimata in 32 miliardi di euro, 33 con i costi indiretti, pari a poco meno dell'1,5% del prodotto interno lordo. Visto che nel marzo 2025 l'Unione Europea ha approvato il Libro Bianco per la difesa europea, si chiama Prontezza 2030, e il Piano Rearm Europe, poi ridenominato Readiness 2030, che prevede un aumento di 800 miliardi di euro in 4 anni per la spesa militare, visto inoltre che tale piano include la possibilità di destinare a scopi militari anche i fondi strutturali di coesione e risorse della Banca Europea per gli investimenti, visto inoltre che nel vertice NATO del 24-25 giugno 2025 all'Aia gli Stati membri hanno accettato, con la sola eccezione della Spagna, come ricorderete, di elevare il target di spesa militare al 5% del PIL entro il 2035, il 3,5% di spese militari e l'1,5% di spese per la sicurezza, considerato inoltre che, e forse questo è quello che più ci riguarda da vicino, l'aumento del 5% del PIL comporterà per l'Italia un incremento insostenibile della spesa pubblica, realizzabile solo con tagli a settori fondamentali come sanità, istruzione e welfare. Considerato anche che ogni miliardo speso in armamenti genera circa 3.000 posti di lavoro, mentre lo stesso investimento ne genererebbe 8.000 nel settore ambientale, 12.000 in quello sanitario e 14.000 in quello dell'istruzione, tali scelte contrastano apertamente con il dettato costituzionale e con i principi di solidarietà e giustizia sociale su cui si fonda la Repubblica. Rilevato che i comuni sono già da anni penalizzati da vincoli di bilancio, blocco delle assunzioni e tagli ai trasferimenti statali, come il consigliere ci ha ampiamente e dettagliatamente spiegato fino ad ora, per complessivi 15 miliardi di euro, la legge di bilancio 2025 ha previsto ulteriori tagli per 1,3 miliardi nel periodo 2025-29. Le scelte di incremento della spesa militare rischiano di compromettere ulteriormente la capacità dei comuni di garantire i servizi essenziali, come il sindaco ci ha ben descritto sino ad ora, e di svolgere la loro funzione pubblica e sociale. Il Consiglio Comunale di Cafasse esprime la propria totale contrarietà alle decisioni del governo italiano di aumentare la spesa militare, aderendo al piano Rearm Europe e Readiness 2030 e al nuovo target NATO del 5% del PIL. delibera di, quindi posso leggerla come delibera,
sì,
sindaco,
si
delibera di chiedere al governo italiano di recedere immediatamente all'impegno assunto in sede NATO e di adoperarsi in ambito europeo per la sostituzione del piano Rearm Europe e Readiness 2030 con un piano alternativo di investimenti per la transizione ecologica, la sanità pubblica, l'istruzione e la sicurezza sociale. Chiedere al governo di ristabilire un corretto rapporto con i comuni destinando risorse adeguate per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali e la cura dei beni comuni. Aderire come comune di Cafasse alle mobilitazioni della società civile Ferma il Riarmo e Stop Riarmo Europe, sostenendo le richieste di riduzione nazionale e internazionale della spesa militare, di tassazione degli extra profitti dell'industria bellica e di rafforzamento degli strumenti di pace. Impegna il sindaco e la giunta comunale a convocare una seduta di consiglio comunale aperta alla cittadinanza per illustrare il contenuto della presente mozione, promuovere iniziative locali di educazione alla pace, al disarmo e alla cooperazione tra i popoli. Trasmettere il presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Comitato Europeo delle Regioni e all'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Grazie.
Grazie a lei. Lascio un attimo la parola alla Vice Sindaca Tibaldi.
Signor Sindaco, colleghe e colleghi consiglieri, ma in particolar modo ringrazio la consigliera Brero. Prendo la parola come vice sindaca e assessore alle politiche sociali a nome dell'intera maggioranza con la quale ci siamo confrontati a lungo sul contenuto di questa mozione. Desidero affermarlo subito e con chiarezza. La maggioranza accoglie con convinzione questa iniziativa da lei proposta. Il tema della pace, del disarmo e della riduzione della violenza non è solo politico. È morale, civico e umano. È un impegno che riguarda la nostra comunità come comunità di persone che credono nel dialogo, nella cooperazione e nella responsabilità reciproca. In questi mesi di lavoro come amministrazione abbiamo cercato di promuovere con concretezza una cultura del dialogo, della cooperazione anche nella nostra piccola comunità. Per questo riteniamo non solo coerente, ma necessario prendere posizione anche verso la politica nazionale, che troppo spesso contrasta principi morali ed etici fondamentali, sanciti anche dalla nostra Costituzione. Desidero di nuovo esprimere un sincero apprezzamento alla minoranza che ha promosso questa mozione. Tuttavia, credo che una mozione... Tuttavia, credo che una mozione non può rimanere un semplice documento di principio. Serve un percorso concreto, idee chiare e iniziative reali. E allora rivolgo alla minoranza una domanda precisa. Con quali azioni concrete intendete assumere e rendere reale questa mozione? Con quali strumenti, quali iniziative, quali progetti pensate, o meglio pensiamo, di attivare? Non possiamo limitarci oggi a votare un testo e aspettarci che siano gli altri a tradurlo in pratica. Se l'impulso nasce da voi, è giusto che siate voi a guidare il cammino, proponendo eventi, incontri pubblici, percorsi con le scuole, momenti di approfondimento e sensibilizzazione. La maggioranza sarà al vostro fianco, ovviamente, mettendo a disposizione impegno e strumenti istituzionali, ma è fondamentale che chi propone un'idea se ne assuma anche la responsabilità concreta. Non basta dunque avanzare una proposta, bisogna che ci impegniamo, che vi impegnate, anche affinché queste si traducano in azioni reali. Riconoscere il merito a chi in particolar modo ha avuto l'intuizione significa dare valore alla politica come strumento di trasformazione concreta. Solo così la nostra comunità, i nostri cittadini e le nostre cittadine vedono che la politica non si fa solo con le parole ma coi fatti e che ogni proposta porta con sé un impegno reale e verificabile. Quindi, e qui faccio riferimento all'emendamento dove si dice la giunta impegna il sindaco e la giunta comunale a, quindi da qui arriverà una proposta, appunto facendo riferimento a questo punto, scusate, desidero che non ci sia nessuna delega implicita per la maggioranza, nessuna responsabilità trasferita, perché una mozione credibile richiede l'impegno diretto anche di chi l'ha proposta. In conclusione, per poi passare e lasciare la parola al sindaco, a nome di tutta la maggioranza ribadisco, in primis ringrazio, in seconda battuta sosteniamo questa mozione con convinzione e responsabilità. Sosteniamo e sosterremo ogni iniziativa che costruisca una comunità che preferisce il dialogo alla conflittualità, la cooperazione alla contrapposizione, il futuro alla paura. Chiediamo che a questa mozione dunque già meritevole si accompagni un percorso concreto, condiviso, guidato dalla minoranza che l'ha proposta. E in quel percorso, ribadisco, a furia anche di sembrare noiosa, ci troverete pienamente al vostro fianco. Grazie.
Come ha detto la vice sindaca, siamo tutti pienamente d'accordo, vorremmo solo, appunto, alla luce della riflessione appena letta, appena detta dalla nostra vice sindaca, apportare un emendamento appunto alla mozione, specificando il fatto che tutte le attività debbano essere svolte insieme a tutti gli organi istituzionali, ovvero sindaco, la giunta, ma anche tutto il consiglio comunale, sia tutti i consiglieri, insomma, senza alcuna distinzione, in modo, con una logica collaborazione, insomma, quindi aiutateci a far bene, insomma, questa è la nostra proposta, cioè quello che vorremmo un po' aggiungere a questo emendamento, ecco. Se vuole aggiungere qualcosa, consigliere Bertoni.
Non ho nulla in contrario, anzi penso che sia un'ottima idea. Accanto al sindaco e alla giunta, tutto quanto il consiglio prende posizione, si schiera, se posso dirlo, prende posizione e collabora, giusto? E circa che cosa si può fare? Mi aspettavo una domanda del genere, non ho riflettuto a lungo prima di venire qui, intanto prima di depositare la mozione e poi prima di venire qui questa sera. E pensavo di fare una proposta a fronte di domanda, si potrebbe creare un tavolo permanente, io direi, a cui siedono tutte le persone che sono a vario titolo interessate, a questo punto vanno coinvolte le associazioni del paese, tutte quelle associazioni che magari, ecco, ci sono nelle date comandate, ci sono e sfilano, no? Nelle occasioni pubbliche, in quelle occasioni che sono riconosciute dalla popolazione come i momenti di riflessione, di ricordo, faccio un esempio, insomma il 4 novembre, il 25 di aprile, e chi più ne ha più ne metta, certo. Visto che siamo un paese che non manca
di manifestazioni anche doppie, visto che abbiamo, ecco, la fortuna di avere doppie associazioni, ecco, e doppie manifestazioni.
Certo, ma soprattutto non manca di storia, per cui ha un sacco di cose da ricordare. Quindi io direi che è proprio questo lo scopo, coinvolgere le associazioni. Poi lei mi sta dicendo fallo tu perché hai promosso, ma sì, posso anche farlo io.
No, ma fallo tu nel senso facciamolo pure insieme, però
sì, facciamolo pure insieme.
Condividere un tavolo
sì,
sicuramente è la strada.
La vice sindaca ha detto qualche cosa di molto chiaro, dice non basta che proponi, guida tu questo genere di iniziativa. È ben comprensibile che da questa parte, ed essendo, insomma, noi siamo quattro, certamente in questo momento magari, ecco, in una posizione un pochettino da valorizzare, ecco, anche da parte di tutti, non possiamo muoverci di nostra sponta, è molto più utile muoversi tutti insieme, direi coinvolgendo tutte quelle figure che prima citavo. E poi certo l'educazione deve partire dal basso per poi, insomma, arrivare in alto, e quindi io direi che dobbiamo riflettere in questo senso, va bene?
Certo.
Magari in tempi decenti.
Beh,
ecco,
sì, direi di sì, perché sennò poi se la cosa diventa vana, insomma.
Certo.
E anche per quanto riguarda il Consiglio Comunale aperto, allora a dicembre ci sarà quello della variazione di bilancio, cioè della votazione del bilancio per il 2026, quindi presumo che poi diventi difficile magari gestire questo. Prendiamoci l'impegno magari con l'anno nuovo di riuscire.
Dicembre per definizione è un mese
tra
carico
mille
impegni,
esatto,
di eventi.
Per cui magari ci prendiamo l'impegno per gennaio di fare questo consiglio aperto. Mettiamo in votazione, giusto, segretario?
L'emendamento,
se va bene, inseriremo appunto che tutte le attività debbano essere svolte insieme a tutti gli organi istituzionali, ovvero sindaco, giunta e consiglio comunale. Con una logica di collaborazione, menzioniamo proprio questo trafiletto, insomma. Votiamo tutto quanto quindi in mozione con...
Votiamo prima l'emendamento,
okay.
Poi facciamo due votazioni,
perfetto.
Inseriamo gli emendamenti, poi la mozione
emendata. Ok, allora Votiamo l'emendamento che appunto dice specificatamente tutte le attività debbano essere svolte insieme a tutti gli organi istituzionali, ovvero sindaco, la giunta e il consiglio comunale, in una logica di collaborazione. Quindi mettiamo in votazione. Favorevoli?
Tutti favorevoli.
Tutti favorevoli. Astenuti, contrari, nessuno.
Adesso votiamo la mozione emendata.
Bene, adesso allora votiamo la mozione. Favorevoli? Tutti favorevoli, astenuti, contrari, nessuno. Siamo all'ultimo punto, i comunicati del sindaco. Per dovere di cronaca vi diciamo che nei mesi scorsi abbiamo partecipato appunto due bandi, uno per quanto riguarda le aule studio, spazio giovane cultura, di cui si è occupata appunto la vice sindaca con la dottoressa Aureli, che è stato promosso dalla città metropolitana. Abbiamo ottenuto una somma, come visto nel bilancio, di 5.300 euro che verranno impegnati per l'acquisto di arredo e attrezzature per lo studio, specificatamente su quella che è già un bel progetto che è iniziato da un paio d'anni tramite i ragazzi dell'Avis Aido, quindi sulla sede dell'Avis che è sopra la scuola d'infanzia di Cafasse. Quindi questi soldi verranno investiti lì e direi che non sono molti, ma è anche un bel segno verso chi si è impegnato tanto per realizzare questa aula studio, che sono appunto i ragazzi dell'Avis Aido. Il secondo bando invece interessa la nostra scuola primaria, perché abbiamo partecipato a un bando della regione che hanno dato un punteggio per la sostituzione dei infissi del primo lotto, che sarebbe il piano superiore dove attualmente ci sono le scuole elementari, appunto la scuola primaria. La somma era di 195.000 euro per la sostituzione di tutti gli infissi della scuola primaria, quindi del primo piano, e ci hanno dato un contributo di 136.500 euro con un nostro cofinanziamento che sarà di 58.500 euro. Quindi direi che è un buon risultato, almeno abbiamo la possibilità di sostituire quegli infissi che sono lì da quando praticamente era stata fatta la scuola, dopodiché avevano solo pellicolato i vetri per la sicurezza. Direi che per oggi praticamente è tutto. Vorrei ricordare appunto che prima di Natale ci sarà un altro consiglio, l'ultimo consiglio dell'anno per l'approvazione del bilancio. Ringrazio il segretario comunale dottor Di Monte per aver partecipato con noi. Un particolare ringraziamento va alla dottoressa Aureli e l'ispettore capo Borello, che nonostante siano state entrambe colpite da un lutto sono qui stasera, quindi le ringrazio di cuore e mi sembra anche doveroso porgere a loro la nostra vicinanza, le nostre condoglianze. E poi ringrazio infine l'arma dei carabinieri presente e tutti voi che avete partecipato. Chiudiamo quindi il consiglio, sono le ore 19:53. Grazie a tutti, buona serata.
Grazie.